Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Emigranti Express di Mario Perrotta, prima puntata, fermata 7, Parma.
Nel 1980 Mario Perrotta ha 10 anni e da solo, una volta al mese, va in treno da Lecce a Milano per incontrare suo padre che lavora lì. In ogni viaggio viene affidato dalla madre a una famiglia di emigranti scelta sul momento. Brindisi, Bari, Pescara, Ancona, Rimini, Bologna, Parma e Milano, ma anche Zurigo, Stoccarda, Bruxelles. Ogni fermata corrisponde a un capitolo del libro e ritrae un'Italia sopravvissuta a un'epopea di umani affanni. La curiosità di Mario bambino alimenta la sua fantasia insieme ai racconti dei viaggiatori. Scorrono davanti ai suoi occhi le odissee degli italiani costretti a lasciare la terra d'origine nella speranza di un futuro migliore. Attore, autore e regista, Mario Perrotta, nato a Lecce, si è laureato in filosofia a Bologna, dove ha fondato la compagnia del Teatro dell'Argine. Fra i suoi spettacoli segnaliamo Italiani Cincali parte prima, Minatori in Belgio, del 2003, che è stato presentato dalla Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo, nel 2004, alle associazioni Emiliano-Romagnole di Bruxelles, Liegi e Genk. La tornata, Italiani Cincali parte seconda, del 2005 e Odissea, del 2007. Perrotta lavora in teatro, radio e televisione.
Adesso pensa al tuo corpo. Rilassati. Chiudi gli occhi e pensa al tuo corpo. Pensalo in piedi. E adesso giralo di profilo. Ci sei? Ecco. Adesso, sempre con gli occhi chiusi, guardalo mentalmente, guardalo con gli occhi dell'interiore. L'hai visto? Bene. Domanda: qual è la parte più larga del tuo corpo di profilo? Se hai risposto i piedi, è segno che ragioni coi piedi. Se invece ragioni con la capu, la risposta è proprio quella, la capu. La testa, eh sì, perché i piedi, pure che sono più lunghi, li puoi sempre girare, no? A tipo ballerina. Mentre la testa, come la giri giri, sempre tonna, eh. E lo sai quanto misura quella caputunna che porti sulle spalle? E te lo dico io, più o meno 20-22 centimetri, secondo l'intelligenza. Te l'eri mai chiesta questa cosa? No, eh? Non sei abituato a misurarti di profilo, eh? Di fronte sì, di fronte tu te le conosci le misure, bravo! E quello è facile, che tanto se sei femmina pensi sempre e soltanto a tre misure, 90, 60, 90. Se invece sei masculo, pure. Adesso, invece, sai anche quanto misuri di profilo, 20-22 centimetri, secondo l'intelligenza. Ripartiti dalla stazione di Bologna in direzione Milano, il treno si è immerso di nuovo in quella notte bianca, che è la nebbia del mattino padano. Mentre io, intontito dalla notte in bianco passata a vagabondare sul treno, comincio a sentire i primi segni di disfatta fisica. Mi accovaccio su un sediolino del corridoio e mi lascio cullare dal torpore del sonno, guardando con gli occhi a mezza sbarra quel niente candido fuori dal finestrino. «Mario! Dove sei?» «Chi è?» «Mario!» «Ah, sì, Questa deve essere la voce della coscienza che mi ricorda pure quella della signora Ada.
Mario! Dove sei?
Signora Ada, sono qua! Ma non ti posso rispondere, che tu stai solo nella mia coscienza e io invece in questo momento sono incosciente. E c'ho pure sonno.
Torna, Mario! Vieni al tuo posto!
Scusami, signora, ma proprio non posso. Ci vediamo più tardi.
Ma la coscienza, quando vuole, è proprio bastarda, che mi manda in visita pure Rosa, la figlia della signora Ada. Te la ricordi? E Rosa spunta dalla nebbia. Prima la testa, che sono 20-22 centimetri, e questo lo sappiamo, e poi tutto il resto. E lei, altro che di profilo, proprio di fronte la devi guardare. 90 di fianchi, 60 di vita e 110 di materno. Che spettacolo! Mi fa segno di andare, di tornare al mio scomparto, che loro mi stanno cercando da che si sono svegliati. None, Rosa, guarda, non è possibile. Per te farei qualunque cosa, ma adesso no, Rosa. Aspetta un poco e vedrai che ritorno. Adesso no. Tac! E sparisce. Rosa! Rosa! Mannaggia! È così, ti compaiono cose dal nulla e nel nulla spariscono. Ma io non è che mi sento tanto bene, anzi, sarà che tengo proprio la febbre, che adesso un'altra cosa mi compare dalla nebbia e che se te la dico non mi credi, ma è proprio così. Un uomo compare, che si toglie la camicia e resta a torso nudo e le braccia e il busto di quell'uomo è tutto blu. Blu di pelle, proprio, come un alieno.
Ciel del mio caso. Portami il sogno verso la patria mia. Portale un cuor che muore di nostalgia. Allor che in ogni petto la messicana danzano tutti al suono della baiana. Vien di lontano un canto così accorato, è un minatore bruno laggiù emigrato. La sua canzone sembra di un esiliato. Cielo di stelle, cielo color del mare, tu sei lo stesso ciel del mio casolare. Portami il sogno verso la patria mia. Portale un cuor che muore di nostalgia. Nella miniera è tutto un balior di fiamme, piangono bimbi, spose, sorelle, mamme. viaggiatore dal volto bruno, dice agli accorsi sei titubante ognuno, io solo andrò laggiù che non ho nessuno. Cielo di stelle, cielo color del mare, tu sei lo stesso ciel del mio cuore.
Nello stordimento mi dico che non è possibile, che non devo guardarlo. Così levo lo sguardo, mi giro verso lo scomparto. Santuronzo mio bedru! Eccolo ancora, dentro lo scomparto, che mi guarda! Non sto capendo niente più. Mi gira la testa, perdo i sensi e mi ritrovo sospeso per aria, in braccio a qualcheduno. Un angelo, forse, che mi ha soccorso. Chi sei, Rosa?
No, stai buono.
La signora Ada, allora?
No, buono, buono. Sono io, Virgilio.
E tu non mi crederai? Ma Virgilio è proprio l'uomo blu e mi tiene sospeso in braccio come niente fosse. E che vuoi, Virgilio?
Io? Niente.
Dove stiamo andando, Virgilio?
Tu non lo sai dove stai andando. Io sto andando in Belgio, in miniera.
Ah, la miniera. E com'è la miniera, Virgilio?
La miniera... è la miniera.
Portami con te, Virgilio. Pure io voglio andare in miniera.
E Virgilio si alza dal sedile, mi carica sulle sue spalle e si dirige verso il finestrino. Lo attraversa come se niente fosse e comincia a camminare nella nebbia. Neanche un rumore si sente. Silenzio.
Che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno, era un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di
Virgilio.
Dimenticare.
Perché sei blu? Aspetta, aspetta. E comincia a scendere dalle scale di nuvola che sono comparse all'improvviso nella nebbia. Man mano che scendiamo, le nuvole si fanno da bianche a grigie, grigio chiaro, grigio meno chiaro, grigio, grigio scuro, grigio ancora più scuro, nero. E c'è una porta, e sulla porta una scritta, e Virgilio ha già aperto la porta e quasi è attraversata che appena faccio in tempo a leggere qualche parola, tipo «Speranza, o voi che entrate?»
Mo, un casino!
Appena entrati mi assalgono rumori di ferro che batte su roccia, di rotaie, ascensori che salgono e scendono, martelli pneumatici che sbuffano, il tutto in mezzo alle grida di migliaia di uomini che lanciano ordini e messaggi in tutte le direzioni. «Che sono tutti questi, Virgilio?» grido.
«Minatori!» Scemo io a fare certe domande.
Un traffico pazzesco di uomini che si muovono a giro facendo la qualunque cosa, anche se qui non si vede niente, che è tutto buio. Virgilio, dove stiamo andando?
Alla galleria principale, vieni.
E mentre che andiamo, appaiono dal buio soltanto gli occhi di quei minatori, che sono l'unica cosa che non si è fatta nera di carbone. E mi guardano sgranati quegli occhi. Forse stupiti di vedermi lì sotto, alcuni cominciano pure a dirmi delle cose.
Virgilio mi strattona per la mano e mi fa «Lasciali stare a quelli, guarda e passa».
E io guardo e passo. Ma per poco non sbatto su un cavallo, che non lo avevo visto e manco lui ha visto a me. «Che è cieco!» mi fa Virgilio, come tutti i cavalli della miniera. Poi mi spiega che i cavalli servono a trasportare i carrelli del carbone e che li fanno scendere quando sono ancora piccoli piccoli, giusto la misura per entrare dentro l'ascensore. Poi, una volta scesi giù, non risalgono più. Ed è per questo che si fanno ciechi. Che tanto, dice Virgilio, sempre la stessa strada devono fare e in poco tempo il tragitto se lo imparano a memoria.
Abedwaip, alleggiabipi. Cavaggio, cavaggio, cieco della minera. Catiri tiri, cento carrelli, chi ne grauni, enginucchiuni, tu ti ne vai. Cavaggio, cavaggio cieco della minera. Niente ti evidi, tutto canusci, passo per passo, passano l'anni. Quando si vecchio ti è, torna all'usuli, a chi giù sulicano vidi chiui. Enchiana, 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 cento metri, mille metri all'usuli. Ti ricordi quando eri forte, cagaluppavi, galoppa, 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 galoppa. Cavaggio, cavaggio cieco della o senti vecchio, vecchio e malato, abbandonato, cerchi la mano dell'uomo. Io, Pippi, come si vecchio, Pippi, troppo vecchio, e senti una cosa den costa una ricchia, una cosa fritta, dincia una mano che c'ema, e senti. L'uomo te guarda e ti incarizza, ma ti e non senti. Tie galoppi, 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 galoppi.
E stai attento ai topi, mi fa. Eh sì, perché qui in miniera ce ne sono a milioni di topi e i minatori che ci lavorano a contatto si portano la roba da mangiare dentro una scatola di latta, di ferro, stretta, stretta addosso, che se no i topi gli mangiano tutto di dentro le tasche. E si portano qua sotto anche i canarini. Sì, signore, continua Virgilio, perché quando il canarino schiatta all'improvviso vuole dire che c'è l'ultima e più tremenda bestia di questo zoo sotterraneo nelle vicinanze. «Sta qui dietro», mi dice Virgilio, e mi mostra una parete fatta di sacchi di sabbia. «Qua dietro c'è il diavolo», dice, e si chiama Grisù. E questo Grisù non è nient'altro che un gas che scivola liscio come a una serpe, ti riempie tutti i buchi, che alla fine tu sei circondato e non ti puoi ribellare. E il meglio che ti può capitare è che t'addormenti per via di stu gas e ti svegli in paradiso, se ti tocca il paradiso, o all'inferno, se a ascire all'inferno.
che come me so e una volta se posso vantare, se posso cantare, posso cantare, con te se posso cantare.
Ma il peggio, invece, è che questo gas esplode e con lui tutta la miniera. E chi si trova lì in mezzo in quel momento è incenerito. Carbone, in mezzo all'altri carboni. Buono per essere spalato tra millanta di anni da chissà quall'altri minatori. Io resto fulminato a guardarlo mentre racconta. E ancora non ho visto niente che stiamo solo al primo livello, il primo girone, diciamo, a 150 metri sottoterra, eppure è già chiaro che questo è un inferno. E i diavoli che lo governano, gridando ordini ai minatori, si chiamano per l'appunto fiamminghi. Ora, da questa che è la galleria principale se ne partono tante piccole gallerie laterali, sempre chiustritte e cunicoli e canali di discesa e di risalita che uniscono cunicoli a cunicoli. Ci troviamo nei bronchi della terra che qua sotto si fa viva e respira. E tutto questo apparato polmonare della terra serve a una sola cosa: arrivare alle vene. È qui che si trova il sangue nero, il sangue carbone che bisogna sucare dalla terra. La vena di carbone te la trovi all'improvviso sulla parete di una qualche galleria, come una striscia nera orizzontale, in mezzo a due strati di roccia. La galleria può essere lunga anche chilometri, che quella striscia nera ti segue lungo la parete, mentre che avanzi. Quella striscia nera, insomma, è lo strato di carbone schiacciato in mezzo a due strati di roccia. Ora, se tu ti giri verso la parete e cominci a scavare il carbone dritto per dritto, anche in quella direzione puoi andare avanti chilometri, che quello strato non finisce mai. Una specie di torta sotterranea a cui ci levi piano piano lo strato di cioccolato. E infatti, quella che mi trovo davanti io in questo momento, glielo hanno tolto già tutto il cioccolato e sono rimasti soltanto tanti pilastri di legno che li hanno messi per sostenere la roccia. Questa ormai è una vena secca, mi dice Virgilio. Non c'è più sangue qua dentro. E proprio quella è l'impressione. Un garage sotterraneo senza vita, tutto pilastri, pilastri che si perdono nel buio. E non se ne vede la fine. Adesso devi tenere molto coraggio se la vuoi vedere veramente la miniera. Ma tu mi stai vicino, Virgilio? Per forza. Mi prende per mano e mi porta di fronte ad un ascensore dove c'è scritto ultimo livello. Ancora una volta, te la senti? Andiamo, Virgilio. È un attimo. Chiude il cancello dell'ascensore e si parte. Il cuore salta fuori dalla bocca per la velocità dell'ascensore. 200 metri, 300, 400, 500. Lo stomaco è arrivato in gola. 700 metri, 800, 900, 1000. Ehi, aspetta Virgilio, aspetta. Come 1000 metri? 1100, aspetta. 1200, aspetta Virgilio. 1300, aspetta per Dio. Aspetta. 1350, aspetta. Fermi, finalmente, a 1350 metri sottoterra. Senti, questo è il respiro della terra. È qui sotto che le vene sono ancora vive e si succa il sangue alla miniera. La temperatura della roccia qui sotto è oltre i 50 gradi. Si respira a fatica. Qui c'è solo buio, carbone e roccia. Va bene, Virgilio. Mettiti l'elmetto e accendi la luce. Guarda, eccola, la vena di carbone, quella viva. Questa sarà alta 1,5 metri. Tu ci entri anche in piedi. Ma quanto è grande, Virgilio? Si estende per chilometri e chilometri, in lunghezza
e in larghezza. Un minatore ogni 10 metri e si comincia, tutti insieme, a entrare nella pancia della terra. Virgilio, fa caldo. Qui sotto non vedi più nulla per il buio, per la polvere. Virgilio, sti martelli pneumatici fanno un rumore da pazzi. Qui sotto butti via la maschera antipolvere perché non riesci a respirare. Levi i calzoni e tutto il resto, tranne l'elmetto, quello no, quello è obbligatorio. Va bene, Virgilio. Ogni 80 centimetri di scavo devi puntellare con un palo di legno il vuoto che hai creato. Ho capito, Virgilio, ma qua non posso manco gridare aiuto, che nessuno mi sente. Arrivato a 2,5 metri di scavo, i puntelli di legno non reggono più. Allora devi mettere una barra di ferro da 2 metri, così, appoggiata orizzontale al tetto di roccia, e la ripuntelli con altri 2 pali. Tutto questo, però, quando l'altezza della vena consente di lavorare in agilità.
Ma non nella vena 25.
Eh? Che è sta vena 25?
La testa.
Lo sai quanto misura la tua testa? Te lo dico io, 20-22 centimetri, secondo l'intelligenza. Dove passa la testa, passa il resto del corpo. Arriva il caposquadra Fiammingo con la sua lampada, che è alta 25 centimetri. Se nella vena di carbone passa la lampada, passa anche il corpo umano.
Ah sì?
Ma che stai dicendo, Virgilio?
La mattina, quando attacchi il turno, devi scegliere se infilarti di pancia o di schiena, perché durante tutte le 7 ore di lavoro non puoi né uscire né girarti. Lì dentro devi strisciare per centinaia di metri e allora porti con te lo stretto indispensabile, quindi niente barre di ferro da 2 metri.
Ma che stai dicendo, Virgilio? Sì, signore, puntella con il legno per 2,5 metri, poi scivola indietro, allunga il braccio e leva di colpo il primo puntella. Brum! Ecco, ecco, ci siamo. Ora che la roccia è crollata, siamo murati dentro. Respira, forza, respira! Non guardare in alto, non guardare la roccia, tieni gli occhi al carbone e lavora, forza! Tieni gli occhi al carbone e lavora!
Ma io non posso, Virgilio! 2,5 metri di scavo e leva il primo puntello. Bram!
Virgilio! 2,5 metri e leva puntello.
Bram!
Virgilio! Ma sei impazzito?
Invece no! Io mi fermo e la guardo, la roccia. La guardo.
Respira. Virgilio, respira.
Scusami.
Di niente, Virgilio.
Vedi? Con la testa girata verso l'alto, la roccia mi sfiora il naso.
Questo calcolo si sono fatti diavolo i fiamminghi.
Gli ingegneri della miniera. Silenzio.
Virgilio.
Sì?
Perché sei blu?
È il bacio del carbone. Tu, strisciando sulla roccia, ti tagli.
Lui se ne entra nelle ferite e ti lascia un segno d'amore per sempre.
Silenzio.
Virgilio?
Sì?
Perché guardi la roccia? È che non senti che respira?
Sì,
è innamorata. E di chi?
Di me? Silenzio.
Virgilio, senti. Come si esce di qui?
Devi strisciare fino alle gallerie laterali. Adesso andiamo.
Fiorin fiorello, l'amore bello vicino a te. Mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, cos'hai mai la vita? Se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitar. fior di verbena, se qualche pena l'amore ci dà, fa come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fior in fiorello l'amore è bello vicino a te.
Ora mi sono risvegliato. Quando il treno ha frenato bruscamente alla stazione di Parma, mi sono svegliato per forza. Sono quasi caduto dalle braccia di Virgilio, il minatore, che mi stava raccontando un sacco di cose che a stento me le ricordo. Ma intanto Virgilio ha finito di cambiarsi, che si stava appunto cambiando quando l'ho visto riflesso nel vetro del finestrino e per lo spavento non ne ho capito più niente. Adesso ha coperto con la camicia tutto il blu del corpo e non è più alieno. È tornato ad essere umano, diciamo. Rossa, invece, è sempre sovrumana, anche adesso che la vedo dal vivo e non dentro la nebbia. Nu spettacolo de femmina che è venuta veramente a cercarmi. E gira sul treno, finalmente mi ha trovato. Purtroppo, però, è troppo più fantastica di me, che mi vergogno pure di guardarla. Darle la mano, poi, non ne parliamo. E infatti rifiuto col sorriso quell'invito. Saluto a Virgilio e la seguo verso lo scomparto a testa bassa. E tutti gli altri passeggeri, pure. Mentre passiamo nel corridoio, abbassano la testa, vergognati davanti a quello splendore, come fosse una beatrice che tanto gentile e tanto onesta pare. Ma speriamo in Dio che non lo è. Adesso sono di nuovo al mio posto e tutti i familiari della signora Ada mi guardano. Mi è inzittorti per lo spavento che si sono presi, tranne il quattr'occhi Ronzinu, il figlio della signora Ada, che mi guarda tortu sano dall'inizio del viaggio, mantenendo, diciamo, una sua coerenza. Solo Rossa Beatrice mi sorride, perché con lei mi ha scusato e raccomandato Virgilio. Quante cose mi ha contato Virgilio. Ma ora, mentre il treno riparte, anche se mi sforzo, non me le ricordo. Ma ti prometto, Virgilio, che prima o poi ci penso meglio alle cose che mi hai raccontato, che l'unica cosa che mi ricordo è una domanda. Lo sai quanto misura la tua testa? E anche la risposta mi ricordo. 20-22 centimetri, secondo l'intelligenza.
Fior in fiorello l'amore bello vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, cos'hai mai la vita? Se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare, fior di verbena, se qualche pena l'amore ci dà, fa come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fior in fiorello l'amore è bello vicino a te. Io son felice perché fior in fiorello l'amore bello vicino.